Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Capire la realtà di un rapporto è fondamentale per vivere bene quel rapporto. Se una coppia si sposano, ma non capiscono quello che Dio insegna per il loro rapporto, non possono vivere nel modo che Dio ha stabilito e il loro rapporto non andrà bene. Mancheranno benedizioni. Sarà triste. Se Dio poi benedisce una coppia con un figlio, ma i genitori non conoscono quello che Dio dice è la loro responsabilità, quello che dovrebbero fare nell'arrivare il figlio, e lo fanno a loro meglio senza conoscere quello che Dio dice, sarà un disastro. Perché nessun essere umano di natura sa quello che Dio insegna. E così non faranno quello che dovrebbero fare. E anche noi che siamo credenti molto spesso facciamo quello che non dovremmo fare perché sembra normale quello che fanno tutti. Sembra normale quello che abbiamo sempre capito, visto, siamo sempre stati convinti e noi andiamo avanti, convinti, ma non perché abbiamo visto quello che è scritto nella parola di Dio. E quanto sbagliamo nel modo di vivere i nostri rapporti per un'ignoranza colposa. Colposa perché noi abbiamo la parola di Dio e non dobbiamo essere ignoranti. Dobbiamo dire, io non so, devo valutare, devo informare, non devo valutare, scusate, non è che devo valutare io, devo informarmi per scoprire e allora posso camminare nella via giusta. Quindi in ogni nostro rapporto, come in ogni campo della vita, è estremamente importante conoscere quello che Dio ci insegna per come vivere quel rapporto. Oggi vogliamo considerare un rapporto estremamente importante. Vogliamo considerare quello che Dio dice per quanto riguarda il nostro rapporto gli uni con gli altri come membri del corpo di Cristo. Mettiamo molto enfasi, giustamente, sul rapporto marito e moglie, genitori e figli, ma è anche estremamente importante il nostro rapporto gli uni con gli altri come membra del corpo di Cristo. Soprattutto, chiaramente, nella chiesa locale, perché io in un senso spirituale sono fratello con un credente in Russia o in Cina o India, ma non vedrò mai nella vita quella persona, mai. Quindi i rapporti che viviamo sono quelli della chiesa locale. Per fare questo studio ho principalmente cercato una parola greca che viene tradotto quasi sempre come gli uni gli altri. Gli uni gli altri. E ho messo insieme una serie di brani che parlano gli uni gli altri con qualche altro versetto. E questo insegnamento è maggiormente quello. Cosa dice la Bibbia? Cosa ci comanda Dio per quanto riguarda come vivere nei nostri rapporti gli uni con gli altri? Perché se noi non viviamo come Dio ci insegna, mancheremo l'edificazione che ci serve. Cadremo più spesso nel peccato, porteremo molto meno frutto per l'eternità, avremo meno gioia. Cioè è estremamente importante conoscere come vivere come membri del corpo di Cristo. La prima cosa che dobbiamo capire in questo argomento è che quando Dio ci salva, ci fa diventare membra dell'unico corpo di Gesù Cristo e perciò ci fa diventare membra gli uni degli altri. Questo va contro quello che è normale nella società. Nella società ho la mia famiglia, dipende dalla persona, forse i parenti, ma poi una linea, quelli sono amici, questo è famiglia. Ma nella Bibbia non è così. E dobbiamo capire che dobbiamo cambiare modo di vedere i nostri rapporti. Perché Dio dice che siamo più che solo famiglia, anche se ci viene chiamato anche quello. Siamo tutti membri di un unico corpo. Questo è estremamente un rapporto estremamente stretto. Dobbiamo riconoscere questa realtà e vivere quello che siamo per poter crescere come Dio intende e per avere le benedizioni di Dio. Non c'è altra via. Due brani principali parlano del fatto che siamo membra gli uni degli altri, membra del corpo di Cristo. Il primo è Romani 12, vi leggo da 3 ad 8. Romani 12 da 3 ad 8. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Se ci rendiamo conto o no, se ci rendiamo conto o no, facciamo parte insieme a tutti gli altri credenti al corpo di Cristo e perciò siamo veramente membra l'uno dell'altro. E questo vuol dire molto, vuol dire che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ognuno di noi ha da dare agli altri. E ognuno di noi ha bisogno di ricevere continuamente dagli altri. La nostra crescita in Cristo è strettamente legata alla crescita di tutto quanto il corpo. Questo è quello che la Bibbia dice chiaramente in Efesini 4, vi leggo 15 a 16. Efesini 4, 15 a 16. Ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. La nostra crescita è strettamente legata dalla crescita del resto del corpo. Cresciamo quando siamo ben connessi e uniti insieme come corpo e poi ogni membro dà il suo contributo, grande o piccolo che sia, e così tutto il corpo cresce insieme nell'amore. Questo è come Dio ha stabilito la crescita del corpo di cui facciamo parte. Questo è come Dio ha stabilito la nostra crescita. Non funziona per ognuno di isolarci e cercare di crescere per conto proprio. Piuttosto serve che siamo ben connessi insieme. Quindi, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno gli uni degli altri e questo deve scombussolare la nostra tendenza umana di essere chiusi in scatole, condividere ben poco, dare ben poco, ricevere ben poco. Quello non è un modo in cui possiamo crescere, perché siamo corpo. Ho letto in Romani 12, il primo versetto diceva un comandamento di non avere un concetto più alto di quello che conviene avere, ovvero di non avere l'orgoglio. Perché l'orgoglio rende impossibile l'amore fraterno e rende impossibile la crescita. Finché io lascio l'orgoglio Io non posso dare il giusto né ricevere il giusto, ed io non crescerò e il corpo ne sarà indebolito a causa mia. Quindi il più grande nemico del vivere in modo da crescere è l'orgoglio. Un altro brano che parla del fatto che siamo corpo è 1 Corinzi 12, da 12 a 27, un po' lungo. E ascoltate attentamente mentre lo leggo. Notate che siamo tutti membri dello stesso corpo e perciò siamo membri di nuovo gli uni degli altri. E questo vuol dire che dipendiamo gli uni dagli altri. Ogni membro è importante. Vi leggo 1 Corinzi 12, da 12 a 27. Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quel unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito, nel medesimo corpo, sia giudeo che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Infatti anche il corpo non è un solo membro, ma molte. Se il piede dicesse, perché non sono mano, io non sono parte del corpo, non per questo non sarei parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, perché non sono occhio, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Ma se tutte le membra fossero un solo membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono invece molte membra, ma vi è un solo corpo. E l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. Né parimenti il capo può dire ai piedi, io non ho bisogno di voi. Anzi, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. E quelle che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo le circondiamo di maggiore onore. E le nostre parti indecorose sono circondate di maggiore decoro. Ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo dando maggiore onore alla parte che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura, le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membre soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membre ne gioiscono insieme. Ora voi siete il corpo di Cristo e le sue membra, ciascuno per parte sua. L'insegnamento chiarissimo, meriterebbe un sermone intero solo con questo. Siamo membra gli uni degli altri. Non dobbiamo vivere isolati dagli altri. Non dobbiamo vivere concentrato sulle nostre cose. Il piano di Dio è per ogni membro del corpo di avere un grande cuore, un grande amore e un grande impegno per gli altri membri del corpo, impegnandosi per il bene degli altri. Allora, teniamo in mente che noi facciamo parte gli uni degli altri. Con quella base, noi siamo un corpo, facciamo parte gli uni degli altri, vogliamo esaminare alcuni degli insegnamenti che troviamo nel Nuovo Testamento, che riguardano come dobbiamo vivere gli uni con gli altri, come dobbiamo rapportarci, come dobbiamo investire gli uni negli altri. Questi insegnamenti sono estremamente importanti perché, come abbiamo già visto, essendo tutti membra di un unico corpo insieme, la nostra crescita, la tua crescita, la mia crescita, dipende moltissimo, il fattore principale, come viviamo insieme. Vuoi crescere? Vuoi che la tua famiglia sia benedetta? Tu devi essere veramente parte, tu sei parte, ma devi vivere come parte del corpo. Allora io vorrei iniziare con alcuni versetti che parlano come non vivere insieme. ci sono insegnamenti di quello che non va bene come corpo. E quindi vorrei notare alcuni di questi. Questi sono comportamenti che danneggiano il corpo, danneggiano noi stessi a quel punto. Inizio con Giovanni 5:44, versetto importante. Gesù, come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Quando noi cerchiamo gloria e diamo gloria gli uni dagli altri, questo è il nostro orgoglio e ci ostacola da poter vivere per la gloria di Dio, ci ostacola da credere per la salvezza. Nel mondo si cerca gloria. Una donna con il modo di apparire, di vestire, essere bella, essere notata, oh, questo mi sta bene. E perché si fa? Per essere, io devo stare bene quando esco. A che punto una donna cerca di farsi bella, per modo di dire? Non quando sta in casa tutto il giorno, quando esce. Ma per chi lo fa? Ma lo fa per se stessa, ma perché non lo fa in casa, si fa per se stessa. Lo fai quando esce perché vuole essere glorificata, vista come bella. Un uomo vuole essere visto come bravo. Un giocatore vuole essere più bravo degli altri. Uno vuole farsi vedere i suoi muscoli. Guardami! Guarda la mia intelligenza. Guarda il mio libro, è stato pubblicato. Ho volto i volti più alti della classe. Vogliamo gloria. Viviamo in un mondo che corre sempre ad avere gloria. Quel modello che ho comprato io è il migliore. Ah, vedi? Vogliamo vantarci, vogliamo innalzare gli uni gli altri. Mostrarci agli altri. E Gesù dice, come potete voi credere? Non si può credere in Dio così. Non si può credere in Dio vivendo così. Allora l'orgoglio distrugge la vera fede, distrugge la possibilità di vivere per edificare gli uni gli altri. Un altro comportamento da evitare è quello di avere una forma di concorrenza fra di noi, che è legato all'orgoglio e all'egoismo. Voglio per me e tu vuoi la stessa cosa che voglio io e dobbiamo combattere per vedere chi ci arriva prima. Galati 5:14-15 parla di questo tipo di rapporto che altro che edificare distrugge. Ve lo leggo. Tutta la legge infatti si adempia in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Che se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che non siate consumati gli uni dagli altri. Non dobbiamo morderci e divorarci a vicenda, che è un modo simbolico di descrivere un rapporto di egoismo, ognuno cercando di essere, avere quello che vuole, essere visto meglio degli altri. Non dobbiamo essere in gara gli uni con gli altri, non dobbiamo cercare di superare gli uni gli altri. Quando i vostri figli parlano, guarda il mio muscolo, guarda che sono più forte di te, guarda che io ho quello più bello di quello che hai tu, dobbiamo far capire a loro, questo è come bere veleno. Quando loro parlano così, stanno bevendo veleno, distrugge l'anima, distrugge i rapporti, distrugge tutto quello che è bello che Dio ha creato per noi. Distruggi perfino quello di cui si vantano, perché lo uso per un motivo peccaminoso. Ed è il contrario dell'amore, che piuttosto di innalzare noi stessi, innalza gli altri, cerca i loro beni. E dobbiamo perciò veramente vivere come membri dello stesso corpo, tutti quanti premurosi per gli altri. Galati 5:26 ci avverte contro l'orgoglio e dichiara: non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Non dobbiamo innalzare noi stessi, non dobbiamo cercare di essere visti bene dagli altri. Tali comportamenti ci portano a invidiare gli uni gli altri, anziché edificare il corpo. Quello distrugge il corpo. Quindi, quando riconosciamo il peccato dell'orgoglio che si innalza dentro di noi, e c'è tuttora, dobbiamo ravvederci e confessare quel terribile e distruttivo peccato. Ora leggo due versetti, uno Giacomo 4:11 e l'altro Giacomo 5:9, che sono comportamenti da evitare come membri del corpo di Cristo. Giacomo 4:11: non parlate gli uni contro gli altri, fratelli. Chi parla contro un fratello e giudica il proprio fratello parla contro la legge, giudica la legge. Ora, se giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma un giudice. 5:9: non lamentatevi gli uni degli altri, fratelli, affinché non siamo giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. In parole semplici, non dobbiamo criticare gli uni gli altri, non dobbiamo lamentarci gli uni degli altri. Se un fratello pecca contro di te, vai da lui e lui solo per cercare di recuperare il rapporto. Ma non stare lì parlando di lui. Ti metti nel campo di essere nemico di Dio. Quello distrugge il corpo, non lo edifica. Allora, abbiamo visto che noi siamo membri gli uni degli altri. Abbiamo visto qualche comportamento da non avere. Vorrei usare il resto del tempo per guardare alcuni brani che mostrano come dobbiamo vivere come membro del corpo di Cristo, membro gli uni degli altri. Principalmente guarderemo quei brani che contengono la frase gli uni gli altri, che è una parola in greco. Questo ci insegna come dobbiamo vivere. Iniziamo guardando le parole di Gesù in Giovanni 13. Questa è l'ultima cena che Gesù ebbe con i suoi discepoli prima di andare alla croce. Ricordate che in quell'epoca i piedi erano sporchi e così prima di una cena lo schiavo di casa, lo servo, veniva, lavava i piedi degli altri. Era un lavoro estremamente umiliante, nel senso umile, non umiliante, ma umile. E durante la cena Gesù si spogliò dei vestiti esteriori, metteva un asciugamano, andava in giro lavando i piedi dei discepoli, tutti loro si guardavano. Ma cosa fa Gesù? Pietro perfino ha detto: no, no, Signore, non devi lavare i miei piedi. E Gesù alla fine disse, il Signore dei discepoli disse a loro, Giovanni 13:14: voi mi chiamate maestro e Signore e dite bene, perché io sono. Se io dunque, il Signore e il Maestro, vi ho lavati i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Con questo comandamento Gesù ci sta insegnando che dobbiamo servirci anche nei ruoli più umili, gli uni con gli altri, e questo non è solo quelli più giovani, più bassi, non ci sono quei livelli nella Chiesa, ma anche quelli cosiddetti più grandi. Dobbiamo vivere servendo gli uni gli altri. Questo è l'esempio che Gesù dà in se stesso nei nostri confronti e ci comanda a vivere così. Il motivo che dobbiamo fare questo è perché la base dei nostri rapporti deve essere l'amore. Se potete ricordare una cosa oggi, la base dei nostri rapporti deve essere il vero amore gli uni per gli altri. Qui ho scelto pochissimi versetti perché ci sono tantissimi che parlano, ci comandano a amarci. Quindi vi leggo alcuni in Giovanni 13 e poi 15, ma ci sono in tutto il Nuovo Testamento. Leggo Giovanni 13, 34, 35 e poi 15, 12, 17. Vi do, Gesù parla, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. 15:12. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 17. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. E tantissimi altri brani che dicono la stessa cosa. Il messaggio qui è chiaro, il messaggio è importante, forse uno dei più importanti in tutta la Bibbia. Come membri gli uni degli altri, la base del nostro rapporto insieme deve essere un vero, sincero, profondo amore. Dobbiamo amarci gli uni gli altri come Cristo ci ama. E cos'è l'amore? L'amore biblico non è un sentimento. È compreso, ma non è quello il cuore dell'amore. L'amore è un profondo desiderio per il vero bene di una persona e un impegno di procurare quel bene. Quindi se una persona dice, mi aiuti a fare qualcosa di cattivo, allora non è per il suo bene di fare quella cosa e non lo aiuterò. Dai, dai, devi mentire per me perché ho combinato e se mi scoprono sarò punito. Mentisci per me. Mentire per lui non porta al suo bene. Nascondere il suo peccato non è il suo bene. L'amore cerca il vero bene e si sacrifica per ottenere quel bene. Questo è come dobbiamo amarci gli uni gli altri. L'amore arriva al sacrificio. L'amore, vivendo con amore, produce una vita benedetta. Vuoi una vita benedetta? Produce una vita in cui Dio è glorificato. Vuoi glorificare Dio? È una vita che promuove la crescita del corpo, compresa la tua. Solo così, amando, possiamo avere la stretta comunione con Dio, perché amando imitiamo Dio e Cristo. Quindi la base dei nostri rapporti deve essere il vero amore gli uni per gli altri. Un altro versetto che parla di questo e parla in modo specifico di come amare, Romani 12, 10. Questo fa parte di una serie di comandamenti Romani 12, di come vivere come corpo. E dice, nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni agli altri. Abbiamo già parlato dell'amore gli uni per gli altri. E quell'amore deve essere un amore tenero. Una tenerezza, come vediamo con una mamma, con un bimbo piccolo. Vediamo tenerezza, tenerezza, i genitori, un bimbo piccolo, piccolo, come lo trattano? Se sono minimamente buoni genitori, con tanta tenerezza. Dice, amatevi teneramente. E poi dice, quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni agli altri. Altro che essere orgoglioso e volere la gloria per noi stessi. Questo è avere una gara di rendere onore agli altri. Questo è come viviamo quando vogliamo la crescita. Romani 12, 16, troviamo un comandamento che ci aiuta a capire meglio come onorare gli uni gli altri, ve lo leggo. Abbiate tra voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma attenetevi alle umili. Non siate savi da voi stessi. Per onorare gli uni gli altri dobbiamo evitare il peccato di aspirare alle cose altre. Ah, qui c'è quel ruolo importante, c'è quel ruolo visibile, io voglio fare quello, c'è quel bisogno in chiesa che tutti noteranno, io voglio fare quello, non voglio fare quello lì perché nessuno noterà quello. No, qui dice il contrario, non aspirate alle cose alte, attenetevi alle cose umili. Non siate savi da voi stessi. Questo è il contrario di quello che è la nostra natura umana ed è quello che è normale nel mondo, in cui ognuno si impegna ad essere bello, snello, intelligente, bravo. Nella gente, io, quante ore si vede uno fare pratica uno sport, quello che sia, la bici, il calcio, non importa quale che sia. Quante ore si vede una donna cercare di essere bella? Quante ore si vede uno affaticare per avere i grandi muscoli? Tutto per farsi vedere. E questo parla tutto al contrario. No, no, attenetevi alle cose umili. Io voglio servire, non voglio essere notato. La Bibbia parla alla donna in 1 Timoteo 2 di avere gli occhi giù che si vergogna se gli altri la notano. Altro che vestirsi in modo di essere notata, proprio non vuole essere notata. Questa è la vera modestia. Andando avanti, trovo Filippesi 2, 2 e 3, e ci comanda una cosa simile. Rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Altro che guardami, altro che quello. Quello è brutto. Questo è dove io sto notando gli altri, stimando gli altri più di me stesso, non facendo nulla per vanagloria. Questo è quello che promuove la crescita di tutto il corpo di cui io faccio parte. Dio ci vieta fortemente a fare qualunque cosa per rivalità o per vanagloria. Quanto dobbiamo riconoscere questo peccato dell'orgoglio? Nel mondo l'orgoglio è visto bene. Una persona che è brava nel mondo, una persona che fa strada, viene visto male dagli altri perché è arrivato lì o viene visto bene? Viene visto benissimo. La donna bella, l'uomo bravo, quello con successo, quello che è bravo nello sport, bravo negli affari, viene innalzato perché anch'io vorrei essere come lei, come lui. Cioè il mio innalzare quella persona non è umiltà da parte mia, perché io vorrei essere come lui, voglio stare nella sua ombra, quindi un po' della sua gloria cadrà su di me. Oh, quanto questo è contrario di amare gli uni gli altri come Cristo ci ha amato. Quanto questo è il contrario che edificare. Dio ci comanda di avere uno stesso amore, uno stesso accordo, desiderando la gloria di Dio e il bene degli altri. Dobbiamo fare tutto con umiltà, stimando gli altri più di noi stessi. Questa è la vita che porta crescita a tutto il corpo, di cui anche noi facciamo parte. In Romani 14 Paolo sta facendo il discorso dei fratelli deboli e forti e spiegando che i deboli credono che certe cose siano vietate, che non sono vietate, quindi loro non prendono cose. Non c'entra che io posso fare quello che voglio io, non c'entra quello. Questo parla di cose che veramente sono legittime, tipo mangiare carne. Ma certe venivano dall'ambiente, oh no, la carne era una cosa che nella vecchia vita sacrificavo agli idoli, non posso più mangiare carne. E no, si può mangiare carne, ma finché loro credono quello, chi è forte, chi sa, no, io posso mangiare carne, deve essere pronto a sacrificare ogni suo diritto per non far inciampare. Quindi leggo Romani 14, 13 e 19 e poi 15, 2. E notate l'amore dove si cerca il bene degli altri. Perciò non giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre intoppo o scandalo a fratello. E poi, 19, perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione reciproca. Perseguiamo, cerchiamo con grande forza quello che promuove la edificazione reciproca. E poi 15:2, ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione. Sacrifico i miei diritti, sacrifico le mie preferenze, mi impegno ad edificare gli altri. Questo è l'amore cristiano come viene insegnata. Uno potrebbe dire, ma allora che vita brutta, non avrò quasi nulla di quello che voglio io. Tu sei pieno della tua carne. Non capisci che la gioia non arriva da fare quello che vuoi tu. La gioia arriva quando ti vedi che Dio ha scelto di usare te per edificare. Dio ha scelto di usare te per un'opera che dura per tutta l'eternità. Questo soddisfa. Non avere quello che era la mia preferenza. Abbiamo letto Romani 12 e 1 Corinzi 12 che siamo un unico corpo. In 1 Corinzi 12:25 leggiamo che dobbiamo avere una medesima cura gli uni per gli altri. Vi leggo, era in mezzo quel brano, ma ve lo leggo. Affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura le une per le altre. Il piano di Dio per noi è che ognuno di noi abbia un impegno a curare gli altri. In questo modo il corpo sarà curato, perché tutti si impegneranno per il bene del resto del corpo. Certamente, alcuni avranno più da dare che altri. Certo, le membra non sono uguali. Ci sono quelli più forti, più deboli, più ammalati, più sani. Non importa. Ognuno deve dare secondo il proprio vigore, abbiamo letto in Efesini 4. Questo porta ad un corpo sano e forte che cresce bene. E quando il corpo cresce bene, le membra crescono bene, perché il corpo è l'insieme delle membra. Allora domanda, tu ti stai impegnando con diligenza a curare gli altri credenti? Cioè fa parte delle tue preghiere e i tuoi impegni giorno per giorno? Questo è l'amore cristiano a cui siamo chiamati. Una cosa importante non è che ok, certo, mi impegno, vedo il bisogno e mi impegno per 10 giorni e poi man mano dimentico e dopo un mese non ci sto più pensando. Se il bisogno continua, bisogna continuare ad impegnarsi. Questo è importante. Un aspetto importante dell'amore cristiano, di questo impegno a servire gli altri e a cercare i loro beni. Un aspetto importante è proprio quello, impegnarti a cercare i loro beni. Alcuni brani, ce ne sono tanti che parlano a questo, sono Galati 5:13, Galati 6:2, 1 Tessalonicesi 5:15. Vi leggo questi versetti e poi parliamo un po' di come la vita cristiana vissuta così. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Galati 6:2. Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. 1 Tessalonicesi 5:15. Guardate che nessuno renda male per male ad alcuno, anzi, procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. Allora, prima dobbiamo usare la nostra libertà non per noi stessi, ma per servire gli altri per mezzo dell'amore. Più volte leggiamo di impegnarci per il bene degli altri. Dobbiamo usare la libertà in Cristo non per vivere come voglio io, ma per servire gli altri, dice. Galati 6:2, portiamo i pesi gli uni degli altri. Cosa vuol dire? Non vuol dire che, ok, dammi il tuo peso e tu prendi il mio. Non vuol dire quello. Non avrebbe neanche senso. Dice giù, ognuno ha il suo fardello. Questo vuol dire che a volte ci sono certe persone, tutti noi in certi momenti, che abbiamo pesi particolarmente pesanti, particolarmente difficili, particolarmente stancanti. Allora, io devo aiutarti con quel peso. Attenzione però, c'è mai un momento nella tua vita dove tu non hai alcun peso? C'è mai stato un momento nella tua vita quando pesi non ne avevi nessuno, non avevi impegni, non avevi nulla da fare, eri libero tutto il giorno, non avevi nessun peso, preoccupazione di nessun tipo? Io non ho mai avuto un momento così. Cosa vuol dire? Che quando io ubbidisco a questo e porto il tuo peso, perché capita che hai un peso molto pesante, devo aggiungere il tuo peso al mio peso. E sarà difficile. E sarà doloroso. E sarà faticoso. E mi schiaccerà. E mi farà, se vado avanti, sacrificare. E mi farà, Signore, non ce la faccio, aiutami tu. E allora conoscerò la verità di Efesini 6. Fortificatevi dove? Nel Signore. e nella forza della sua potenza. Se io dico, ma non posso perché io ho i miei pesi, allora questo versetto possiamo togliere dalla Bibbia, perché abbiamo tutti i nostri pesi. Questo non dice, se dovessi trovarti in un momento senza pesi, aiuto qualcun altro. No. Dice, portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Cos'è la legge di Cristo? Amatevi, come vi ho amato. Quando Gesù ha portato i nostri pesi sulla croce, era facile per Lui? Dice, amatevi come vi ho amato. Allora il corpo cresce bene. Dobbiamo procacciare il bene degli altri, procacciare, ricordate quella parola, correre dietro con grande forza, cercando, non per me, cercando il bene degli altri. Vorrei toccare un altro aspetto dell'amore fra di noi, e questo è quello di sopportare gli uni gli altri ed essere ben pronto a perdonare gli uni gli altri. Leggo Efesini 4, da 1 a 4, che ci ricorda che siamo un corpo e che Dio ci comanda a camminare con ogni umiltà e mansuetudine, sopportando gli uni gli altri. Il concetto di sopportare, ricordate, non è uffa, il concetto è di portare con gioia il peso che qualcuno è per me. Perdonare e cancellare il debito che loro hanno nei nostri confronti. Leggo Efesini 4, da 1 a 4. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Vi è un unico corpo e un unico Spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Troviamo la stessa verità in Efesini 4, 32 e poi Colossesi 3, 3. Vi leggo anche questi. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Tu stai vivendo così? Tu porti ben volentieri i pesi degli altri, quelli che sono difficili per te? Magari quelli che ti danno fastidio o che ti creano problemi? Tu sei prontissimo a perdonare pienamente gli altri che peccano contro di te, tenendo sempre in mente che tu sei ripetutamente perdonato da Dio? Questa è la vita a cui siamo chiamati, come membra del corpo di Cristo e membra gli uni degli altri. Un altro aspetto importante di come amarci nel corpo di Cristo è di edificare gli uni gli altri con la parola di Dio. Quanto abbiamo bisogno di questo? Colossesi 3,16 conosciamo bene. La parola di Cristo abita in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi, esortandovi gli uni gli altri. Dobbiamo essere pieni della parola di Dio e dobbiamo istruirci ed esortarci gli uni gli altri. È facile, è quasi inevitabile, che ognuno di noi, in vari momenti, togliamo gli occhi da Dio. Tutti facciamo questo, non alcuni, tutti. Allora, è facile avere pensieri storti. E vi dico una cosa, un pensiero storto, lasciato a molla, fa la stessa cosa di un impasto con un po' di lievito dentro. Cosa succede se tu prendi un impasto di farina e acqua e metti un po' di lievito dentro, lo lavori e lo lasci lì per ore? Cosa succede? Quel lievito resta lì in quel lungo angolo o cresce? E tu apri il contenitore e quel pane, quella massa di pane che era così, di impasto, è così e sta per uscire dal contenitore. e se tu lasci pensieri a lungo, faranno la stessa cosa. Allora, dobbiamo istruirci, parlarci gli uni gli altri, esortarci, che vuol dire venire accanto. La parola vuol dire proprio quello. In 1 Tessalonicesi 4, i credenti erano pieni di pensieri storti perché i loro cari stavano morendo e non c'era ancora Cristo, ma forse non li vedremo mai più, forse sono perti per sempre. E Paolo, guidato dallo Spirito di Dio, dice: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Aveva spiegato: no, 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 non è la fine della storia. Cristo ritornerà e saranno risuscitati. Sono già con Cristo in spirito. E poi dice in 1 Tessalonicesi 5:11: consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'uno l'altro, come già fate. Ci comanda una parte importante dell'amore di edificarci gli uni gli altri. E non basta il culto. Noi viviamo in un'epoca in cui non devo lasciare casa la sera dopo lavoro e andare a casa. Io posso telefonare, io posso scrivere una posta elettronica ed io posso condividere delle verità con te ed edificarvi, e prego che riceverò qualcuno, perché anche a me servono. Così i miei pensieri vengono edificati. Questo è importantissimo. Allora a ciascuno faccio la domanda: tu stai vivendo così? Stai vivendo così per primo in casa e numero due con altri fratelli? Stai dicendo: io ho bisogno di prendere il tempo, non trovare, perché se io aspetto a trovare il tempo, non lo troverò. Non lo troverò. Io devo prendere il tempo nel mio poco. Io ho due pesciolini, qualche pane, due pane, cinque pesci, quello che era. Ho poco. Io devo dare quel poco. E lascio al Signore moltiplicare il mio poco. Ci sarebbero tanti altri versetti. Menziono qualcuno, ma voglio chiudere. Giacomo 5:16. Un'altra cosa da fare gli uni con gli altri: confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Dobbiamo confessare i nostri peccati gli uni agli altri. L'orgoglio non vuole fare quello. L'orgoglio non vuole svelare agli altri le nostre cadute, ma dobbiamo confessare i nostri peccati gli uni agli altri. Principalmente sta parlando i peccati che commetto contro un altro. In Ebrei 10 impariamo che dobbiamo considerare gli uni agli altri. Questo verbo vuol dire avere loro nella mia mente. Io devo tenere la mente su di loro. E cosa dice? Per fare che cosa? Per prendere un bastone puntata e dare dei pugni, proprio la parola vuol dire quello, per stimolarli all'amore e alle buone opere. Leggo: consideriamo gli uni gli altri per incitarci all'amore e a buone opere. Cioè, dobbiamo essere coinvolti nella vita gli uni degli altri. Dobbiamo essere coinvolti nella vita gli uni degli altri. Dobbiamo considerare: sai, lui, lei sta vivendo in modo egoista, pieno delle proprie cose, pieno delle cose della propria famiglia, non sta guardando altrove. Quindi io devo notare quello, devo prendere questo pezzo di legno puntato, devo venire per incitare quella persona ad amore e buone opere. Perché fra poco avrò anch'io bisogno. Magari se quella persona cambia mente, sarà forse quella persona stessa verrà da me fra qualche tempo, dando qualche punto a me che mi incita ad amore e buone opere. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Io prego che ognuno di noi abbia visto campi in cui possiamo crescere per rispecchiare più quello che Gesù ci chiama ad essere. Prego che possiamo vedere più chiaramente che non siamo solo un insieme di individui e famiglie separate. Certo, ognuno è un individuo e certo, ogni famiglia è una famiglia per conto suo. Ma è anche importantissimo vedere la realtà che siamo membra gli uni degli altri. E questo corpo è importantissimo. È straimportante. Ed è importantissimo che abbiamo un immenso amore e premura e impegno gli uni per gli altri. Non c'è crescita sana senza questo. Cosa voglio per mio figlio? Soldi? Una laurea da un'università prestigiosa che può avere un buon lavoro? Non mi interessa. Buona salute? È bello, ma non è anche quello. Cosa voglio? Che conosca Dio e cresca bene. E per quello la Chiesa è fondamentale. Non posso io provvedere a quello. E quindi il mio desiderio più profondo nella vita dipende moltissimo dalla Chiesa di cui faccio parte. Allora io voglio riconoscere, ricordare e vivere quello che sono. Io sono un membro insieme a voi, quindi siamo membra insieme gli uni degli altri. Stiamo vivendo così? Stiamo vivendo così? Abbiamo letto in 1 Corinzi 12, 26 prima: e se un membro soffre, tutte le membra soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Prego che possiamo crescere ad essere sempre più così, dove c'è il vero amore. Chiudiamo con una preghiera, che possiamo amarci di più, perché siamo amati noi da Dio. Questa preghiera, 1 Tessalonicesi 3:12, una preghiera che io voglio fare per noi. E il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi. Signore, io ti ringrazio. Ti ringrazio, Padre, che tu ci hai fatto diventare parte del corpo di Gesù Cristo. Eravamo separati da te, perduti. Un individuo, ognuno di noi, nella massa di individui, sulla via per l'inferno, lago di fuoco. E tu ci hai strappato da quello. Ma non per salvarci affinché ognuno sia un individuo separato che abbia un rapporto suo con te, punto basta, no. Ci hai fatto diventare insieme membra del corpo unico di Gesù Cristo. E più volte la Bibbia dice che siamo perciò membra gli uni degli altri. E padri, dobbiamo confessare che non abbiamo sempre vissuto così. Non abbiamo sempre amato. Spesso siamo stati pieni di egoismo, pensando alle nostre cose, purtroppo a volte anche di vanagloria, impegnati a fare del bene a noi stessi e non agli altri. E perciò, Padre, non siamo forti quanto potremmo essere. Non siamo edificati quanto potremmo essere, non ti conosciamo profondamente come potremmo conoscerti. La nostra fede è più debole di quello che potrebbe essere. Abbiamo molto meno frutti di giustizia di quanto potremmo avere. Ma Padre, possiamo cambiare direzione adesso? Possiamo dire: sì, Signore, abbiamo peccato contro di te, ma c'è Gesù Cristo alla tua destra, e rinunciamo all'orgoglio, all'egoismo, alla non pensarci, per guardare a te, per la forza di amarci di più gli uni gli altri. E così, ognuno dando quello che ha, poco o tanto che sia, dal vigore di ogni singola parte, ben connessi e uniti insieme, possiamo crescere tutti verso il capo Gesù Cristo, il nostro Signore Salvatore. Fa sì che possiamo crescere sempre di più così come Chiesa, alla tua gloria e al nostro bene. Ti ringrazio, il tuo piano è perfetto. Vogliamo camminare in quella via, nel nome santo e potente di Gesù Cristo. Amen.
preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.